Bene, intanto ringrazio Don Carlo che mi ha invitato non a relazionare, ma direi a condividere con voi per un'oretta circa un ascolto e condividere una riflessione dalla parola di Dio. Ed è molto bello che l'ufficio catechistico proponga un corso di approfondimento della Sacra Scrittura. Perché guardate, mi permetto di dire che la sfida grande, non solo per la nostra formazione personale, ma anche per quello che chiamiamo catechismo, è proprio il ripartire dalla parola di Dio. E dico questo per il semplice fatto che il catechismo è bello e comprensibile, ma quando abbiamo persone già evangelizzate. Ma quando le persone non sono evangelizzate, quando anche nei nostri ragazzi spesso c'è un retroterra, permettetemi l'espressione, non me ne vengono altre in mente, un po' arido, il catechismo è difficile, perché spesso sembra una imposizione. Bisogna fare così, non dovete fare così, perché bisogna andare alla messa, ma se non si conosce il Cristo, a un certo punto bisogna chiamare, ma perché devo andare alla messa? Perché è un comandamento. Pertanto credo che la sfida per noi Chiesa sia proprio di ripartire dalla Sacra Scrittura. Perché noi, più che dei comandamenti, dei principi e delle norme, noi portiamo una persona, Gesù Cristo. E solo se Gesù Cristo si scriverà nel cuore dei nostri ragazzi e prima di tutto nei nostri cuori, allora avremo fatto qualcosa di davvero di importante. Entrando un po' nel nostro tema, faccio una breve introduzione, perché noi abbiamo quattro Vangeli, ma va detto che ogni evangelista ha una sua prospettiva più particolare. Ogni evangelista segue un progetto, disegna un suo ritratto della figura di Gesù Cristo. Ogni evangelista scrive un Vangelo che risponda alle esigenze della comunità cui indirizza il suo racconto. Marco, per esempio, che scrive ai cristiani di Roma, quei cristiani che sono convertiti dal paganesimo, presenterà il Cristo della croce. E centrale nel Vangelo di Marco sarà proprio il momento della crocifissione, quando un centurione romano dirà: questo è veramente il figlio di Dio. Luca, che scrive alla comunità cristiana rappresentata da Teofilo, inizia il Vangelo, o Teofilo, Teofilo vorrebbe dire amico di Dio, ci ha detto, ci ha fatto scoprire il volto mansueto e misericordioso del Signore Gesù, amico dei pubblicani e dei peccatori. Giovanni, che scrive a tutta la Chiesa, ci presenta il mistero dell'incarnazione di Cristo. Gesù è luce e vita. Matteo, a chi scrive Matteo? Ai cristiani di origine giudaica e pagana. Per questo, parlando in modo più particolare ai giudei convertiti, presenta Gesù come il Maestro, il nuovo Mosè. Ed essendo proprio questi destinatari di origine giudaica, convertiti sì, ma sempre cresciuti e legati alle loro antiche radici, erano cresciuti con la legge mosaica, è la loro storia, quello che i genitori avevano insegnato loro. Questo spiega il fatto che il Vangelo di Matteo tiene conto di questo. Pertanto ritroviamo in Matteo tutta una serie di citazioni e di rimandi all'Antico Testamento, in particolare ai primi cinque libri della Bibbia, la legge, la Torah. E non a caso, se andiamo, come è stato esposto nello schemettino che tenete in mano, andiamo a vedere la composizione del Vangelo, proprio per analogia ai cinque libri della Sacra Scrittura, Matteo presenta gli insegnamenti di Gesù raccolti in cinque grandi discorsi. Centrale il primo grande discorso, detto della montagna. È il discorso che Gesù pronuncia, quello che è il monte delle beatitudini, che sia una collinetta che si affaccia sul mare di Tiberiade e di Galilea. E ancora più centrale in quel discorso sarà la pagina bellissima delle beatitudini. Fra 15 giorni parleremo delle beatitudini, cercheremo di capirle per spiegarle ai nostri ragazzi. Perché guardate, mi permetto una parentesi, siccome poi ne parleremo, e poi non mi fermo su questo, che girando nelle aule del catechismo quasi sempre troviamo il cartellone dei 10 comandamenti. Ma guardate, i 10 comandamenti è Antico Testamento. E non facciamo errore, come anche tanti nostri anziani, che sono cresciuti con questi 10 comandamenti, quando vengono a confessarsi, dice: figliolo, allora ce fa, che devo dire? Bestemmiare non bestemmiare, rubare non rubo, ammazzare non ho ammazzato nessuno, per l'adulterio sono vecchio, che devo dire? Cioè, ho ragione, se restiamo all'Antico Testamento, se restiamo a prima della venuta di Gesù Cristo, il discorso non fa una piega. Allora ti assolvo, ma non faccio. E allora Gesù Cristo che è venuto a fare? Stiamo attenti su questo, perché si rischia di ingannare i nostri ragazzi. Perché i 10 comandamenti sono importanti, non sono da portare via. Ma se ci fermiamo ai 10 comandamenti, è come dire: o che sia venuto o no Gesù Cristo, a me non interessa. Perché la vita cristiana, quella secondo l'amore e il cuore di Cristo, non scaturisce da 10 comandamenti, ma da tante beatitudini. Non mi dilungo, ma basterebbe a volte in certi ambienti chiedere: quante sono le beatitudini? Quali sono le beatitudini? Ma noi cristiani le conosciamo. Sappiamo qualcosa delle beatitudini. E a volte parlando con qualcuno su certe beatitudini, proprio l'impressione che non si sia neanche capito il testo. Che beatitudini sono bellissime, però vanno capite. E ne parleremo fra 15 giorni. Gesù allora, come Mosè che aveva dato i 10 comandamenti, in Matteo Gesù sul Sinai dona la nuova alleanza, le beatitudini. E proprio dirà in quel contesto del discorso della montagna, molto bello e importante: non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a darle compimento. E questo è il nostro punto. Poi abbiamo il discorso missionario, che è incentrato sul tema del regno dei cieli. Dico regno dei cieli e non regno di Dio, ma sono la stessa cosa. In Matteo troviamo il regno dei cieli, perché? Perché poi Matteo scrive ai giudei che secondo la tradizione religiosa giudaica il nome di Dio non si poteva né pronunciare né scrivere. Allora Matteo, per attenzione, scrive il regno dei cieli, ma è il regno di Dio. Regno annunciato, accolto, rifiutato. Terzo grande discorso è il discorso delle parabole. stessa mai arrestata nella storia, il discorso ecclesiastico, perché centrale è il ruolo della Chiesa di Matteo, per il quale la Chiesa è il segno che il Regno si sta muovendo in un cammino della storia. E infine il discorso escatologico, la fine dei tempi. E sarà bellissima quella pagina di Matteo dove appunto si leggerà: venite, benedetti del Padre mio, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ma quando, Signore, abbiamo fatto questo? L'avete fatto mia fratella. Questi cinque discorsi sono introdotti nella prima parte da quello che è chiamato il Vangelo dell'infanzia del Signore Gesù e da quella pagina bellissima del battesimo e delle tentazioni. Chiudo il Vangelo di Matteo, la passione e la risurrezione. Cinque grandi discorsi. Questo ci potrebbe portare a pensare quanto sia centrale in Matteo la dottrina, la catechesi. Ma sapientemente Matteo sta molto attento a non ridurre il suo Vangelo a dottrina, a catechismo, perché Gesù è anzitutto una persona, una storia, e il Vangelo ci accompagna a conoscere non una catechesi, ma Gesù Cristo. Pertanto possiamo dire che i due poli fondamentali in cui si muove questo Vangelo sono Gesù Cristo, che è l'intervento definitivo di Dio nella storia per l'attuazione del regno di Dio, del regno dei cieli. Gesù Cristo, figura carismatica che guarisce l'uomo e lo libera dal buio e dal male, dalla solitudine. Gesù Cristo è il secondo polo grande della Chiesa, come la convocazione dei credenti in Cristo. Chiesa chiamata a guardare a Gesù come il suo modello di vita e vive il proprio mandato missionario, evangelizzare le gente. E questa evangelizzazione passerà proprio dalla Chiesa come il segno in cui Gesù vive. E la Chiesa allora è il testimone che Gesù vive, che Gesù è sempre con noi, non ci abbandona mai, è l'Emanuele. Gesù è colui che cambia la nostra vita. Entriamo allora nell'argomento proprio di stasera delle tentazioni e leggo questa pagina, è il capitolo 4, versetti 1-11. Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane mi farà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine al tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare con un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sotto un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo prendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo seguì. Da questa prima lettura emergono due aspetti molto interessanti. Il primo è che questo momento del il diavolo e Gesù. C'è un diavolo. E il secondo aspetto interessante è che anche il diavolo cita la Sacra Scrittura. Due particolari per i quali vogliamo prima di tutto dire che non basta citare la Scrittura, non basta prendere una frase. La Bibbia va conosciuta e l'ignoranza nella Bibbia non sarebbe mai giustificata. Per questo abbiamo bisogno di crescere tutti, io per primo. E questo diavolo, interessante, il diavolo dialoga con Gesù. Perché in fondo, di una cosa dobbiamo essere convinti, che il diavolo non ti fa far niente che tu non acconsenti. Quindi il diavolo, come è in tutta la tradizione, è un insinuatore, ma il diavolo fa niente. Per noi che siamo deboli e fragili, che cosa comprendiamo da questo? Che dialogare con il diavolo per noi è sempre inopportuno. Detto questo, va detto che la tentazione che Gesù ha incontrato non solo nel deserto, ma in tutta la sua vita terrena, era concentrata su una continua lotta fra la via che il Padre aveva disegnato, la via della croce, e le varie sollecitazioni che venivano dalle attese di un popolo, Israele, che attendeva il Messia, attendeva il regno, ma quale Messia, quale regno? Gesù si trova in mezzo a questo, il disegno del Padre, la via della croce, e il popolo che osanna, incita e vuole un personaggio forte, ma non forte alla maniera di Dio, ma alla maniera del mondo. Possiamo leggere in certi passi, per esempio, del libro dei Salmi, quante volte vengono proclamati i famosi cedri di Libano, che erano degli alberi maestosi, grandissimi, bellissimi. E Israele era abituato a cantare i cedri di Libano proprio perché c'era in loro un'aspettativa grandiosa. E Gesù parlerà dei cedri del Libano? No, parlerà del granello di seme, il più piccolo di tutti i semi destinato a crescere. Tanto crescerà che i cieli del cielo, passando, si perderanno a notte e nidificheranno. Accanto a questo, quante volte leggiamo nel Vangelo che la gente chiede a Gesù: dacci un segno e ti crederemo, scendi dalla croce e ti crederemo. C'è allora un costante conflitto tra il disegno del Padre e l'attesa della gente. La gente attendeva sì il Messia l'atteso delle gente. Quando è che entra questa parola in Israele? Nel tempo del re, più precisamente del re Saul, che ha un titolo onorifico. Messia vuol dire unto, tradotto poi in greco Cristo. Poi, negli anni, verrà trasferito al sommo sacerdote per arrivare alla sintesi di comprensione che il Messia è re e sacerdote vittorioso. Ma guardate che Gesù nel Nuovo Testamento mai attribuisce a sé questo titolo. Altri diranno di lui. Perché sempre ci sarà questa interpretazione sbagliata, come quando sulla croce gli metteranno la scritta in re. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ma Gesù non ha mai detto di essere re dei Giudei. La tentazione allora prende spunto quando, subito dopo il battesimo di Gesù al Giordano, il battesimo di Gesù, che non è il battesimo dello Spirito Santo, è il battesimo di penitenza, che Giovanni Battista amministrava sulla riva del Giordano. Ricordate che era un rito molto bello, la gente si immergeva nel fiume Giordano, lo attraversava per uscire dall'altra sponda come un segno di purificazione e di una volontà di cambiare vita, battesimo di penitenza. Il battesimo di Gesù sarà dono, a partire dal dono dello Spirito Santo. Pertanto fa un po' stranezza che proprio quando c'è il battesimo e risuona al Giordano la voce del Padre che dice: questo è il figlio mio, subito dopo le tentazioni, quasi come ci fosse un certo nesso tra la vocazione e la tentazione. Chi oggi è stato alla messa, la prima lettura del libro dei Siracidi, diceva, cominciava così, dicendo: preparatevi alla tentazione e quando siete nella prova non smarrite di restare sani. Il diavolo si rifà proprio a quella voce risuonata nel Giordano, la voce del Padre: questo è il figlio mio. E tant'è che le tre tentazioni partono proprio da questa voce. E il diavolo dirà: allora, se sei figlio di Dio, il messaggio va ricercato innanzitutto nel significato messianico della tentazione. Poi ne faremo un'applicazione per noi, per ogni credente. Però qui siamo dentro un mistero particolare della vita del Signore Gesù, del Gesù storico. La missione di salvezza che Dio gli aveva affidato comportava l'esclusione di un messianismo opportunistico, spettacolare, basato sul potere o sul prestigio mondano, perché Gesù doveva indicare la via del servo sofferente, che era contrassegnata dall'umiliazione e dal sacrificio della vita. Ricordate il chicco di grano: se quel chicco di grano non muore, non porta fuori. Ma la domanda allora è: come poteva Gesù essere tentato dal diavolo dal momento che è veramente figlio di Dio? Tentare in senso biblico può significare provare, esaminare. E che Gesù sia stato provato durante la sua vita terrena, questo lo si legge anche da altre parti del Nuovo Testamento. Ne cito solo alcuni, tanto per dare un'idea. Ma nella lettera degli Ebrei leggiamo: fu provato, riferito a Gesù, fu provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, eccetto il peccato. Un altro passo. Gesù dice: adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. E ancora, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Certo, non è possibile conoscere dal Vangelo la sensibilità umana di Gesù, entrare nella sua costituzione psicologica. Tuttavia bisogna riconoscere che egli progrediva nella conoscenza del piano salvifico del Padre attraverso la riflessione e l'esperienza quotidiana, dentro la quale inquiva l'azione di Dio del Padre. Ci si domanda allora come la tentazione diabolica nel deserto abbia potuto costituire una prova. Gesù intendeva conformarsi alla volontà del Padre, in piena adesione filiale. L'abbiamo già detto, doveva percorrere la via della croce. E considerando la perfezione della sua personalità, è comprensibile come non potesse restare indifferente dinanzi alla prospettiva dell'umiliazione e del fallimento, almeno apparente, del suo ministero. Quante volte leggiamo che il Signore Gesù ha trovato ingratitudine, ha trovato ostilità, ha trovato incredulità. Parlando di Nazareth si dirà: non potevo operare senza. guarì solo alcuni malati. A motivo della loro incredulità, lasciò Nazareth, tornò verso la Giudea. Perciò è certo che Gesù è stato provato in tutta la sua esistenza terrena, non solo in un momento storico e fase. Questa tentazione che da cosa fa? Non dal fatto che il diavolo metta in discussione che Gesù è veramente il figlio di Dio, ma dal fatto che il diavolo insinua, perché il diavolo solo insinua a Gesù che cosa? Insinua i vantaggi che dovrebbero derivare dal fatto dell'essere figlio di Dio, provocando indubbiamente in Gesù un grande turbamento. Più volte Gesù è stato turbato, come anche al Getsemani. Padre, allontana da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. E lì provò un grande turbamento, espresso in quel sudare santo. Le tentazioni di Gesù nel deserto sono, e riprendono come ci vengono esposte, una rilettura delle prove del popolo di Israele nel deserto, raccontateci dal libro dell'Esodo. Abbiamo detto che Matteo fa attenzione all'Antico Testamento. Quel cammino nel deserto, in particolare, a quale tentazione di Israele si riferiscono le tentazioni di Matteo? Al miracolo della manna. Ricordatevi il libro dell'Esodo, al capitolo 16. Nel deserto, usciti dalla schiavitù d'Egitto, il popolo cominciò a mormorare contro Dio e contro Mosè, dicendo: almeno quando eravamo schiavi una pentola di carne ce l'ha, e Dio darà la manna dal cielo al suo popolo. Miracolo della manna. Poi abbiamo l'episodio nel deserto per Israele, quello dell'acqua. Sempre il libro di Esodo, capitolo 17, dove si arriverà proprio per la sete che Israele proverà a una domanda importante: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? La terza tentazione di Israele è il dono della terra promessa, la terra del Canaan, quella terra raccontata nell'Esodo, capitolo 23, dove posto aperto e libero, trovano popoli pagani, trovano gli idoli, e la raccomandazione di Dio al suo posto: non ti prostrerai davanti a loro dei, né li servirai, li donerai. Ora, mentre l'Israele non seppe conservare la fiducia nell'assistenza di Dio e nella sua provvidenza, Gesù non esige alcuna garanzia, ma si rimette filialmente al volere del Padre. Poi mi sembra anche bello ricordare come Mosè sul Sinai stette, era rimasto 40 giorni e 40 notti, quando poi ricevette le 10 parole, sempre in Levitico capitolo 34. Il primo versetto di questa pagina del Vangelo di Matteo cominciava proprio così: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Quella tentazione necessaria, ma che porta a un esaminarsi, a un prendere coscienza di se stessi. Così come era successo al libro degli Israele, che ricorda il libro del Deuteronomio, al capitolo 8. Si legge l'esortazione di Mosè a Israele e dice: sentite benissimo, ricordati di tutta la strada per la quale ti ha condotto il Signore il tuo Dio nel deserto, per umiliarti, per tentarti e per conoscere quello che avevi nel cuore. Conoscere quello che avevi nel cuore è la cosa più preziosa, più importante. In questo mi piace sottolineare il fatto che il cammino spirituale che noi siamo chiamati a compiere non è fuori di noi, ma il vero cammino spirituale è entrare nel profondo. prodotto di noi stessi. Che cosa c'è dentro di noi? E quello che c'è dentro di noi è tanto prezioso che spesso il Signore Gesù, più che darci delle risposte, ci offre delle domande alle quali noi dobbiamo cercare delle risposte. E dove le cerchiamo le risposte? Se non nel profondo del cuore, inteso in senso biblico, come la sede centrale non solo dei sentimenti, ma delle scelte, della parte centrale che anima la vita dell'uomo. Parliamo del diavolo. Per essere tentato dal diavolo, allora la domanda, che credo non debba essere in qualche modo scontata o considerata banale: ma il diavolo esiste davvero? Senza dubbio, la prima comunità cristiana credeva nell'esistenza del diavolo come essere personale, con la sua opera che prima di tutto si esprime nel termine stesso, diavolo, che vuol dire letteralmente colui che divide. Questa è la grande tentazione del diavolo nei confronti dei battezzati. Prima di tutto, dividerci dal Padre. Ed è quello che il diavolo fa a Gesù. Quello che porta in dissidio con il volere del Padre. Ma l'insinuazione del diavolo premette. E guardate che il diavolo, cosa dice Gesù? Lo invita a compiere azioni peccaminose? No. Ma sono sottili, inviti, che mettono in discussione la strada del Padre. Come dire, insomma, se tu sei il figlio di Dio, ma qualcosa tu dovrai un po' pretendere da questa vita. Lo scenario allora è quello non di colui che si pone contro Gesù, ma colui che appare come un suo collaboratore, quasi un amico. Questa è l'insinuazione tremenda della quale noi che siamo un po' deboli, bene, ma è dialogare con gli altri. Parliamo del deserto, poi c'è, viene rammentato il pinnato del Tempio, poi viene il Monte Altissimo. Sono spostamenti geografici? No. È un percorso interiore. Non che Gesù si sia spostato in tre parti, ma è un percorso interiore perché queste locazioni hanno una loro simbologia. Nel deserto allora Gesù affronta la tentazione e affronta le false attese del popolo di Israele. Aveva posto nella sua persona. Il popolo aspettava che Gesù fosse il Messia, il figlio di Davide, colui che restaurava il regno di Israele. Però attenzione, del Messia l'abbiamo già detto. La gente aspettava il Messia, ma il Messia che aspettava la gente non aveva il volto di Gesù. E la gente aspettava l'inaugurazione del regno, ma quale regno? Gesù parla del regno di Dio, ma la gente la parla del regno di Israele. E c'è un episodio bellissimo che è nel discorso di Gesù nella sinagoga di Nazareth, che aperto il rotolo del libro del profeta Isaia, leggendo, salta un rigo. Uno dei più amati, primi frasi più amate dal popolo Israele. La vendetta di Dio sui nemici di Israele. Gesù quella frase non la pronuncerà mai. E tanto la gente è dispettita, che cosa fanno? Ricordate, lo prendono, lo buttano fuori, lo vogliono ammazzare. E allora anche qui dovremo anche un pochino porci. Ma qual è il punto? cristiana quasi come un'assicurazione della vita. È stato un episodio che mi ha sempre un po' colpito. Avevo una signora che ci aveva un familiare in grave condizione, ma mi devo sempre portare fuori alla Madonna. Pregava. Bellissimo. E io ero, dicevo, non sapevo all'inizio di questa cosa, vedevo sempre questi fiori, belli, nuovi, la Madonna, insomma, guarda. Poi a un certo punto questi fiori non si sono più visti, perché non avevo ottenuto quello che pensavo, la guarigione. Succede anche questo. Allora, quale volto di Dio? Attenzione, perché spesso noi stiamo interpretando la fede cristiana come un'assicurazione contro gli infortuni della vita. Ma è questo. E il regno di Dio, di cui noi tanto parliamo. Ma che cos'è questo regno di Dio? Quante volte anche noi abbiamo il desiderio di instaurare un nuovo regno di Israele? Quando spesso anche nelle nostre riunioni succede preso, ci sono più lamentele che gratitudine nei confronti del Signore Gesù. Quando spesso ci poniamo in una sorta di diatriba, di lamentela, di dire, ma chi siamo pochi, siamo lì, sempre questi discorsi. Questa abitudine a contarci, a guardare le panche vuote, o se sono pieni, siamo contenti. Ma è questo il regno di Dio? Questo? Io, da quando ho letto che Davide fece il censimento e Dio lo maledisse, da allora insomma più per questo di contare. Lo volevano però i discepoli, lo aspettava il popolo, un grande re che come Davide inaugurasse il suo regno attraverso la forza. Lo stesso Giovanni Battista, in carcere, manderà i suoi a chiedere a Gesù: insomma, sei tu il Messia o dobbiamo aspettare altro? E Giovanni, il Battista, precursore, cugino di Gesù, ma una bellissima figura, ovviamente, ma anche lui ha dovuto fare un cammino spirituale. Quando la gente andava al fiume, a qualcuno gli aveva anche detto: razza divina, che siete venuti a fare? Tra poco arriva l'ira di Dio. Ma Gesù dice questo, dirà questo. E Giacomo e Giovanni, dentro questo collegio apostolico, a un certo punto, avvicinatisi due fratelli a Gesù, diranno: maestro, però nel tuo regno fa che io stia a destra e mio fratello a sinistra. Quegli altri che avevano un po' sentito salvati, cominciano una grande discussione, perché poi Gesù ne uscirà con un grande insegnamento. Chi vuole essere il primo si faccia il servo di tutti. Però anche dentro gli amici collaboratori di Gesù, questa tentazione di quale Messia, quale regno, è sempre stata forte. E perché no, anche un povero. E quel popolo che diceva, cantava e scuoteva i rami di palma, osanna al figlio di Davide, che fine farà? Allora, il diavolo dice: di che queste pietre diventino pane. Di che queste pietre. Se Dio a Mosè suo servo, di fronte a un popolo che si lamenta, che aveva fatto cadere la manna al cielo, se tu sei figlio di Dio, forse tu meriterai qualcosa, perché tu hai fatto il momento della fragilità, e per fare della fragilità, anche il momento della solitudine, momento dei bisogni. Il diavolo suggerisce i vantaggi dell'essere figlio di Dio. E Gesù, non di solo pane di verità. Perché Gesù sa che il Padre provvede ai suoi figli. Guardate che il Padre riempie il cuore, ma non il cuore. Questo vale anche per quando si fa la carta sparocchiata, Basta dare un chilo di pasta alla gente. Il pane riempie il corpo, ma il corpo ha bisogno di altro. E più avanti, proprio Matteo dirà, leggeremo quel bellissimo pane che dice: non affannatevi, non preoccupatevi per cosa mangerete o vestirete. Padre vostro provvederà e tutto questo vi sarà dato in sopravvivenza. Il diavolo dunque aveva suggerito a Gesù la via per salvare se stesso. Ma Gesù non è venuto per salvare se stesso. Perché il pane, allora che sazia la fame dell'uomo, nasce dalla terra e per opera del lavoro dell'uomo e va condiviso. Gesù sarà lo stesso pane donato. Ma il pane usato solo per la propria soddisfazione è un pane del diavolo. E da quel pinnacolo del tempio, quel tempio a volte denunciato come spelonca di ladri, e da quel pinnacolo dove venivano buttati di sotto i bestemmiatori e i ladri, che si riferisce a quel passo della massa e deriva, dove il popolo cominciò a domandarsi: ma il Signore è con noi, sì o no? C'è una grande insinuazione, quella del dubbio. Perché il diavolo dice: gettati a me, verrai. Ma Gesù, chi è Emanuele, è il Dio con noi. Egli ha la certezza di avere il Padre sempre con lui e non ha bisogno di chiedere segni straordinari, non c'è bisogno di darsi bisogno. Inoltre, la missione di Gesù non consisterà nell'andare incontro alle aspettative forti, come ormai si è capito, ma proprio a liberarla dalle false attese. Perché Gesù è il segno visibile dell'amore del Padre e dimostra la sua figliolanza non scendendo dalla. Gesù non scende, non si getta di sotto dalla croce, resta incerato. È proprio per questo che ci porterà nella pienezza della vita. E quel monte altissimo, a quale, se sei figlio di Dio, guarda qua che bellezza dinanzi a te. Ti ricorda quella terra di Canaan e la raccomandazione del Signore: attenzione agli idoli, che hanno sempre un loro faccio. Il potere ha sempre una suggestione particolare. Potere, prestigio. Tant'è che mi permetto di dire, a casa mia i miei vecchi dicevano: se tu vuoi vedere un buon cristiano, toccagli il portafoglio. Lì tocca di più. I nostri vecchi avevano queste saggezze. E Gesù, che rifiuta ogni idolatria, non solo afferma che il potere è diabolico, potere inteso come un potere per se stessi, ma offrirà la strada del servizio. L'unico potere che noi abbiamo è quello del servizio. Ed è molto bello questo, perché quando saremo alla fine della vita, se non sarà anche opportuno domandarci: ma la mia vita a chi ha servito? A che è servita la mia vita? Perché il servizio è il senso della vita. La conclusione di questo brano del Vangelo è bellissima, perché dopo queste tentazioni, dentro questo dialogo molto forte, si conclude dicendo che gli angeli si avvicinano a Gesù e lo seguono. Dio in fondo non ha abbandonato. E lo vivi, è il Dio con noi. E quando siamo nei momenti della prova, della fatica, della tentazione, ricordiamoci sempre che non siamo soli, è la solitudine. Per un cristiano non ci dovrebbe mai essere. Il diavolo lascia definitivamente la scena per non comparire più. La sua azione sarà poi di volta in volta incarnata da scribi, farisei, dottori della legge, sadducei e persino i suoi discepoli. Questo non succederà mai. Ci siamo loro. Gesù dirà: lontanati da me, Satana, che tu non parli secondo me, ma secondo io. Concludo allora questo, questa piccola riflessione, in fondo richiamando queste tre tentazioni come un invito alla disobbedienza a Dio, un invito a dubitare di Dio e un invito al prestigio, dominio, potere. Sono le tre tentazioni che ritroviamo nella famosa pagina di Genesi 3, il peccato originale. Stesso discorso. Il diavolo non fa far niente ad Adamo e Eva. Sì, confonde le loro idee, mette lì l'incita soprattutto a dubitare. Ma insomma, questo Dio, ma mi ama davvero o no? E guardate che la scuola domenicana a un certo punto afferma con molta forza che fede e dubbio non possono camminare sempre insieme, perché a un certo punto o tu credi o non credi. Vogliamo allora rileggere poi più personalmente questa pagina che parte da quel battesimo, vocazione chiamata a una missione, nella quale c'è questo passaggio di prova e di tentazione. Parlando alla maggior parte di voi che siete catechisti, che avete risposto a una vocazione, che siete in missione, e allora vi ripeto quello che dicevo oggi sera: preparatevi alla tentazione. E una tentazione molto facile per un catechista è a un certo punto dire: ma che ci sto a fare? Tanto, questi figlioli mi danno concorrenza. Si fa delle cose bellissime, sembra aver conquistato il mondo, e poi per 5 domeniche non ne vedo una da messa. Tu cerchi una vicinanza dai genitori, ora con WhatsApp sì, è anche più facile, non ce l'ho WhatsApp, insomma ne ha viste, ce l'hanno. Questa vicinanza ai genitori, speri tante cose, che a volte trovo un po' di aridità, no? Quindi ci sono delle limitazioni molto forti, anche legate al catechismo. Allora, l'idea di dire, insomma, ma chi sei? Chiamate. Noi non siamo chiamati a raccogliere, solo a seminare. Questo dirà molto bene San Paolo. Quelli che raccoglieranno saranno altri. Noi seminiamo. Seminiamo con passione, con dedizione, con amore. Di un amore a Cristo che passa anche dalla conoscenza che approfondisce la Sacra Scrittura. San Tommaso coniò quella frase bellissima: non si può amare davvero ciò che non si conosce. E a questo amore a Cristo. E qui se ama sempre il Papa Francesco, parlando in generale dei cristiani, dice: occhio e guarda a quei cristiani che hanno sempre un volto da Quaresima, stampato. Occhio a quei cristiani che invece di essere testimoni della gioia e del risorto hanno sempre la tristezza addosso. Le parole di Papa Francesco, hai ragione, non è che metti niente di nuovo, sono pagine del Vangelo. Ecco, direi che alla fine bisogna anche un pochino imparare la spiritualità del sorriso. Il sorriso che non è il ridere, ridere è un'altra. Il ridere è una comicità, ma il sorridere è una spiritualità. Quando cristiani diventiamo uomini del sorriso, vuol dire che ci va bene tutto, vuol dire che abbiamo successo su tutto, vuol dire che alla fine siamo sereni, abbiamo una pace, abbiamo un dono dentro di noi. Quale dono? Il Cristo. E allora, forti di questo, io vi ringrazio dell'ascolto e vi faccio tutti i miei più cari auguri di un cammino, un approfondimento, di portare avanti con dedizione.